Buon pomeriggio a tutti, grazie Paolo Piccardo, grazie Nadia De Nurchis, grazie Unige Radio per l'invito. Io intervengo qui in questa sede in nome del Falcone Teatro Universitario di Genova, che è un centro interdipartimentale che inizia a essere vecchiotto anch'esso, e siamo in Unige già dal 2016 e abbiamo accolto con entusiasmo assoluto questo invito, perché anche noi come teatro universitario riconosciamo il valore intrinseco di questo strumento straordinario, extraordinario, e non rida qualche falchetto perché ripeto sempre le stesse frasi ma sono sostanziali, questo strumento straordinario che è la nostra vocalità, la nostra espressione prima di riconoscimento col mondo, nel mondo, per il mondo. Io ho immaginato un intervento un po', come dire, non propriamente tecnico, più aneddotico, perché ritengo che sia importante forse andare a capire che cosa è la voce prima di comprendere quale è il suo sviluppo potenziale. E allora mi rifaccio ad alcuni aneddoti, dinamiche che hanno attraversato la mia esistenza e che mi hanno suggerito l'indagine in questo campo sofisticatissimo eppure tendenzialmente naturale, e appoggiandomi anche in parte ad una ricerca, quella che ai tempi è stata la mia ricerca dottorale sulla potenzialità della voce e poi della voce amplificata, andando a sondare questo sposalizio tra scienze umane e digitalità nell'espressione di quella che è l'arte performativa e quindi il teatro. Da dove nasce questa cosa? Nasce da questo aneddoto che mi piace sempre raccontare, perché è sintomatico forse di una possibilità di ragionamento che non viene da una dinamica tipica, ma che comunque riesce ad innescare un meccanismo di ricerca, no? Di curiosità. Allora, siamo alla fine degli anni 90, io sono ai tempi ventenne, e un mio zio, ingegnere, di quelli che fanno tutte queste cose un po' strane, arriva probabilmente in un Natale, erano festività di Natale, eravamo tutta la famiglia lì, e dice: guardate, vi ho fatto un regalo, e porta un VHS e dice: ho riversato su questo VHS tutti i vecchi 8 mm delle nostre vacanze al mare. Mette questa videocassetta, cominciamo a scorrerli un pochino. Si arriva agli anni 70 ed esce fuori un filmino di me, che nel 1979 ho 2 anni e sono in spiaggia, ed io a 20 anni sento per la prima volta la mia voce, di una epoca della mia vita in cui io della voce non avevo assolutamente coscienza. E mi riascolto, ascolto quel suono connettendolo ad una identità. Intanto di una me che non è più me, perché non è più una zona della vita che mi appartiene. E due, ascolto questo suono esternamente e filtrato naturalmente da quelle che potevano essere le casse del TV da cui guardavamo il filmino. Ebbene, quell'evento mi creò una sorta di dissociazione che mi fece pensare che probabilmente il fenomeno voce, e da ciò questo titolo un po' scientificamente arzigogolato, no? Fenomenologia del suono e della voce, quel fenomeno probabilmente, se indagato, avrebbe potuto aiutarmi umanamente, scientificamente, ma soprattutto da un punto di vista identitario. Allora, inizia questa ricerca, e questa è una delle prime immagini in cui mi imbatto quando parto con questo studio. Questo è Santa Apollinare in classe, e vedete lì dove ho cerchiato in rosso nell'intradosso della cupola, a un certo punto salta fuori questo mosaico, qui parliamo del 535 circa, quindi tanto tempo fa, e c'è questo questo segno, proprio che da un punto di vista semiotico ci trasmette l'immagine di che cosa? Probabilmente di una trachea che arriva ad un vestibolo, ad un cuore. Dopodiché, da un punto di vista scientifico, gli storici dell'arte si sono dibattuti, dice no, non è un cuore, non è un vaso ansato, non è una trachea. Fatto sta che però, per un lasso di tempo, alcuni ricercatori si sono fossilizzati sull'idea che se qualcuno ha incastonato nell'ambito di un'opera d'arte, di un mosaico, in un luogo sacro come Santa Apollinare in Classe, l'idea immaginifica di una trachea che congiunge al cuore, che quindi dal cuore ci porta esternamente, da qualche parte qualcosa avrebbe dovuto significare. Quindi questo ci dà ci offre il primo passo per iniziare a ragionare sul fenomeno voce da un punto di vista anche animico, atavico, che ci pertiene, che ci appartiene, che ci ricongiunge in qualche misura alle persone che da noi prendono voce attraverso l'ascolto. Più avanti vedremo anche come in questi lassi temporali, in queste epoche antiche, l'organo dell'udito è assolutamente associato anche all'organo della espressione, era considerato un organo solo. E dunque, che cos'è la voce? Partivo da un presupposto molto banale, al quale naturalmente ci arriviamo tutti, ossia dal fatto che all'atto della nascita la prima espressione della nostra identità è l'emissione di un grido. Quando un neonato grida e piange, innesca il meccanismo respiratorio ed esiste, vive. Se un neonato non piange, è probabile che ci siano per l'appunto delle difficoltà. Ma quel pianto, quel grido rappresenta il suo primo atto identitario di essere umano. E da quel momento lì la voce, come istanza di prima di espressione sonora assolutamente quasi animale, potremmo dire, poi in un secondo momento come espressione di atto cognitivo, appunto, che si rivela nella funzione della comunicazione, ci appartiene irrimediabilmente e ci codifica, ci identifica e ci rende in qualche misura riconoscibili. Quindi la voce è la nostra traccia in questo senso e rappresenta la conferma della nostra identità. Io posso cambiare colore dei capelli, posso ingrassare, dimagrire, posso cambiare nella mia attitudine fisica, ma sarò sempre riconosciuto dalla mia voce, perché la voce è un'istanza che è determinata dalla nostra stessa carne, dalla nostra stessa fattezza e che si riproduce in poche zone di diversità. Una voce che appunto pertiene alla nostra età giovanile, poi cambia quando chimicamente cambiamo noi, gli ormoni fanno il loro gioco e quindi la voce si assesta, e poi si arriva ad un'espressione vocale che è tipica della ultima fase dell'esistenza, ma di fatto la voce non cambia ed è, rimane uno dei, forse l'unico elemento di riconoscibilità, forse le impronte digitali, anche quelle, ma di fatto è una forma che ci va a identificare nel mondo in maniera tassativa. Ora, l'atto dell'espressione vocale in sé è un atto che si connette a delle dinamiche che potremmo definire tecniche specifiche, ossia un meccanismo super tecnologico che risiede all'interno della nostra carne e che permette, attraverso una serie di minime movimentazioni, ci permette l'espressione fonatoria. Diaframma, spinta polmonare, passaggio nella trachea, corde vocali che si mettono in vibrazione e poi questa macchina finale che è lingua, denti, palato molle, che connota in qualche misura la forma d'onda nella misura del suono e che è nostra e irripetibile, perché irripetibili siamo noi nelle nostre minime fattezze. Se mi rompessi i denti, la mia voce cambierebbe da qualche parte, tante volte anche in maniera percettibile, altre volte meno. Alcuni cantanti, alcuni attori nella storia della canzone, nella storia del teatro, sono andati appunto a lavorare, ad esempio, sul proprio arco dentale per fare in modo che la propria voce andasse in una determinata direzione. Quindi la voce in qualche misura è qualcosa che ci rappresenta e che ci rende indissolubilmente consci della nostra proprietà umana. Paradossalmente, invece, è qualcosa a cui noi non pensiamo mai. A scuola noi studiamo la ortografia, ma nessuno ci fa studiare la ortoepia, che è l'attitudine innata in qualcuno, meno in altri, di esprimere correttamente i suoni, ad esempio, vocalici, i vocoidi, che nella nostra lingua italiana sono 7, arrivano dai greci. I greci hanno inventato tutto e quindi ci hanno regalato anche le vocali, quelle che noi chiamiamo vocali, e i contoidi, e le consonanti, quelle che conosciamo come consonanti, laddove ad esempio nella lingua italiana le difficoltà con le consonanti sono relative soltanto alla S e alla Z, perché hanno appunto possibilità di essere espresse in due maniere diverse, sorda e sonora. Ma adesso non entriamo nel dettaglio della ortoepia, lo dico per farvi comprendere come e quanto, se io che sono nata a Bergamo a un certo punto cominciassi a parlare con la mia attitudine di voce naturale con cui sono nata e cresciuta, probabilmente sarei meno interessante che in questo momento. Allora mi direte, ma che fai, costruisci? No, la ortoepia è una disciplina che a un certo punto ci corregge e che poi noi dimentichiamo e che a un certo punto va da sé e che ci restituisce la capacità di produrre armonia. Ed è lo stesso concetto su cui, vedremo, si basa la fenomenologia del suono che noi banalmente conosciamo come musica. Se una toccata di Bach in un determinato passaggio ci fa cadere dalla sedia, non è perché quella melodia va in un certo modo, ma è perché c'è un costrutto armonico di fusione e di unione di determinati suoni, che in questa istanza traduciamo con frequenze, che portano a compimento la chiusura non tanto di un cerchio quanto di una sfera. E questo restituisce bellezza. Ed è un concetto che è difficilmente esprimibile in maniera scientifica, proprio perché su di esso si forma l'istanza dell'universo tout court. È come se parlassimo, è come se volessimo spiegare il concetto del phi greco, secondo il quale la natura si autogenera in funzione di una determinata matematica che poi da qualche parte ci restituisce bellezza. E dunque, partendo da questi presupposti per portare avanti questa ricerca che dicevo va a parare nell'ambito delle discipline dello spettacolo e quindi del teatro, parte però da un livello zero, e il livello zero è esattamente questo argomento, ossia che cosa è la voce. E ho iniziato a scartabellare e ho riscontrato questa affascinante istanza indagatoria, ossia, se vedete le date di questi testi, siamo in pieno 600, e nel 600 una larghissima schiera di gesuiti, filosofi naturali, iniziano a farsi due domande, a dire, aspettate un attimo, ma questo strumento che ci permette di comunicare, che ci permette di trasmettere noi stessi al mondo, che ci permette di accogliere la bellezza di quella che poi nella romanità sarà l'ars retorica, no? Che è tangente, accomuna una serie di ambiti diversi. Allora loro dicono, ma perché non iniziare a codificare questo fenomeno? Si iniziano a produrre una serie di, potremmo definirla oggi manualistica, all'interno delle quali questi filosofi iniziano a sperimentare, a compiere una serie di indagini preliminari, ma poi anche fattive, perché tra un attimo vedremo, inizieranno a costruire dei veri e propri strumenti atti a farci comprendere come e quanto la voce, se con un minimo di cogito la uniamo ad un ulteriore concetto che è quello della fascinazione e della meraviglia, può veramente restituirci parte di bellezza che altrimenti noi non potremmo godere e che oggi riscontriamo ad esempio nel teatro, nel cinema, nelle espressioni coreutiche. E questo concetto, il concetto della fascinazione barocca che in questo periodo era sostanzialmente rivolto a quella che poteva essere la forma di, chiamiamola, di intrattenimento di quel tempo, innesca un meccanismo e si parte alla scoperta di quelle che possono essere le potenziali attitudini dello strumento voce. Si parte dal teatro e già in questo tempo già i gesuiti immaginavano il teatro come una delle istanze, come uno degli ambiti primari all'interno dei quali lo sviluppo vocale doveva necessariamente essere intrapreso in maniera corretta, proprio perché era definito come uno strumento importante. Per che cosa? Per parlare, per comunicare e quindi per passare il proprio pensiero. E tutto questo si connetteva nell'ambito teatrale ad un'ulteriore istanza sperimentale, che era quella che, ad esempio, se vi dico Farinelli, viene in mente a tutti, il cantante, il castrato. I castrati erano, ad esempio, degli artisti, degli uomini, che in una fase della loro vita che precedeva il passaggio ormonale che produceva il cambio della voce, venivano evirati. Evirandoli, quel cambio chimico non avveniva e la loro voce restava in qualche misura quella di un bambino. Ora, educando quella voce, si otteneva un'espressione frequenziale che oggi è quella che può avere un soprano, donna. Allora che cosa si produceva? Se noi ragioniamo su quell'evento fenomenologico, che cosa si produce? Si produce il fatto che io mi porto intanto in teatro, già ambiente deputato, laddove io so che sta per accadere qualcosa che da qualche parte mi deve restituire del bello. Vedo un essere umano, maschio, che apre bocca ed esprime una frequenza che non è e non ha attinenza con la fisicità. In qualche misura io sto andando in maniera molto inconscia a distruggere un concetto greco sostanziale che era quello della physis, ossia sono maschio, ho una voce da maschio, sono donna, ho una voce da donna, eccetera, eccetera, eccetera. Nel teatro barocco si introduce questa dinamica di distorsione atta alla creazione del bello e alla fascinazione, andando a sancire un concetto importantissimo, ossia il teatro è una finzione e se io accetto questo patto, io riesco a godere di quanto l'artefazione, in questi termini, mi restituisce. Unitamente a ciò nasce quindi il concetto della meraviglia, si inizia a ragionare anche su quanto la voce da sola potesse iniziare a produrre questo scarto. No? E allora, questo è interessante, ad esempio, qui vi riporto un epigramma di Ausonio, peraltro bellissimo, no? Che dice, vano pittore, perché tu pretendi di darmi un volto e tormenti una dea che gli occhi non conoscono? Io sono figlia dell'aria e della lingua e sono madre del vuoto indizio, io che ho voce senza intelletto. nelle vostre orecchie io abito, se vuoi dipingermi in modo somigliante dipingi il suono. Questa è una descrizione che Ausonio fa di Eco, questa figura che poi Ovidio, grazie a Ovidio, ci arriva e la conosciamo tutti, la storia di Eco. Eco è con la moglie del re degli dei, le piace ciattellare, ciattella mentre ciattella con lei, intanto il marito se ne va a fare le sue cose, la moglie se ne accorge, la punisce, dice: a causa tua mio marito è andato a fare fatti suoi perché te mi hai trattenuta con le tue chiacchiere, allora io ti punisco e da questo momento in poi tu potrai soltanto, sentite com'è sottile e pertinente a tutto quanto ci stiamo dicendo, tu potrai soltanto pronunziare le ultime sillabe delle parole che ascolterai. Se guardate l'immagine, quella è una rappresentazione di Eco, anche quella di sotto è una rappresentazione di Eco, soltanto che è un plugin, è una modalità digitale di distorcere la voce e renderla ecoica, a ciò che produca meraviglia. Oggi, esattamente come Athanasius Kircher immagina nel 600. Questo matematico, gesuita, filosofo, scopritore, persona lungimirante, cavalca e galoppa il senso della fascinazione barocca e inizia a progettare delle macchine che, vedete, sono questi enormi coni, lui le disegna qui in sezione, che in teoria raccoglierebbero le voci della piazza e passando nel muro andrebbero a finire nelle labbra di una statua che quindi produrrebbe vocalità. Allora lui dice, immaginate il principe che dice: caspita, la statua parlante la voglio, perché immagina i suoi cortigiani arrivare e in qualche misura affascinarli con questa artefazione che produce da qualche parte meraviglia. Qual è il soggetto? Ancora una volta, la voce. E anche qui lui, assieme a Mario Bettini, è uno dei primi che inizia a porsi un altro problema. Dice: noi andiamo a teatro, ma qual è il fulcro? Il fulcro è che il pubblico ascolti bene. Se saltasse l'impianto, e non salterà perché i miei colleghi sono dei tecnici straordinari, per altre figure anche in teatro mai nominate, ma sono, garantisco, sono i pilastri della, chiamiamolo, intrattenimento, è la realtà dei fatti. Ora, se questo impianto però saltasse, io inizierei ad avere più difficoltà, perché dovrei in qualche misura tirare su una delle tre caratteristiche fondamentali della voce, che non vi interrogo voi due, qual è? È il tono, e due, voi sareste soggetti ad un fortissimo sforzo. Perché questo microfono, oggetto retorico, utilizzato in mille modi, anche qui per economia di tempo non entreremo nel dettaglio della microfonia, però in realtà laddove si pensi che sia un oggetto che permetta a me di tirare su la voce, in realtà no, il microfono non alza la mia voce, il microfono amplifica il vostro ascolto. È in funzione di questi scarti differenziali che io credo che risieda il valore e la potenza della espressione vocale. Questi qui, per quanto noi con i nostri 8 bit crediamo oggi di aver inventato l'acqua tiepida, chiamiamola così, in realtà loro l'avevano già fatto senza corrente elettrica. E cioè iniziano a ragionare sull'idea di suono. Allora dice: il suono è un fenomeno fisico. Il suono sono soltanto sfere lanciate a 300 metri al secondo che noi non vediamo, ma che sono in termini fisici fattive, quindi rimbalzano. se noi ci alzassimo il volume al massimo e ci mettessimo davanti a questo woofer, il nostro corpo percepirebbe lo scarto di pressione. Con il suono noi spostiamo gli oggetti con le basse frequenze. E quindi loro l'avevano compreso e iniziano a ragionare su, dice, allora come li costruiamo questi auditorium? Non più teatron, che è il luogo della visione, no, 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 auditorium. Leonardo diceva luoghi per udire messa. Li costruiamo in funzione di una serie di dinamiche matematiche precise atte a permettere il rimbalzo del suono. E allora da un lato l'attore che dice e dall'altro il principe che ascolta in maniera coerente. Cioè, questi qua nel 600 inventano l'amplificatore e lo fanno in questo modo qua. Ma non è il solo. Questo è ancora un ulteriore studio, questo è Mario Bettini, un altro gesuita che vedete, il fulcro è sempre l'attore sul palcoscenico, lì a destra il principe dall'altro lato che deve in qualche modo intrattenersi perché la sua attività, no? in comune, ricordo queste cose da queste traduzioni perché poi abbiamo provato proprio a tradurre questi spaccati che oggi troviamo per nostra fortuna digitalizzati e quindi entriamo in possesso di un patrimonio straordinario. Cioè il principe si deve un attimino intrattenere, quindi cosa deve fare? Deve vedere una roba bella? No, 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 deve sentire una cosa bella. Quindi ancora di nuovo, intanto l'associazione di voce e ascolto, che non si dissocieranno mai, per sfortuna direbbe mio marito, quando si tratta di me, però da qualche parte è come se andassero a sancire ciò che oggi, in tempi nostri, viene considerata una sorta di tradimento, soprattutto nei confronti del teatro. Perché poi a un certo punto della storia dice, vabbè, ma il teatro è la dizione espressa puramente. Perché? Torniamo al discorso di prima. Perché se io mi tolgo questo microfono, non è più bello che adesso, no? Ora, il discorso è chiaramente complessissimo perché, e questa non è la sede di entrare nell'ambito puramente teatrale della creazione della scrittura scenica che prevede la voce amplificata come un costrutto semantico a sé che crea scrittura per come è generata. Però a me affascina tantissimo il fatto che queste persone in questo tempo avessero già da qualche parte compresa l'importanza di questo, il portato, ecco, di valore dell'espressione vocale. Un po' più avanti, in Italia, questo anche è molto interessante, Galli di Bibbiena nel 1763, un super architetto che viene tirato in ballo e al quale viene commissionata la modernizzazione del teatro di Bologna. Ora qui è piccolo piccolo, però se leggete bene, vi leggete, pianta e spaccato del nuovo teatro di Bologna, marzo 1863, con la descrizione di detto teatro aggiuntovi la spiegazione dei vasi teatrali di Vitruvio, eccetera, eccetera, per rendere i teatri sonori e consonanti. Già Galli di Bibbiena, quasi intorno alla metà del Settecento, si rifà a Vitruvio, ai suoi vasi, perché già ancora prima, in epoca vitruviana, la voce era già il soggetto della restituzione spettacolare. Vitruvio di fatto cosa si era inventato? Si era inventato dei piccoli vasetti che si ponevano sotto le gallerie dove si sedevano le persone e quando l'attore parlava la voce ci rientrava dentro e per un meccanismo fisico gli ritornava, gli rimbalzava. Rimbalzava meglio. E Galli di Bibbiena spiega, fa insomma il suo progetto, scrive tutto e vedete a un certo punto dice sono importanti due cose, sono importantissime due cose in questa costruzione, cioè una che ovviamente le persone vedano bene e non abbiano niente davanti, e l'altra è che la loro voce, quella degli attori, è che la loro voce venga a riuscire quanto più si può forte e sonora ed in ogni luogo del teatro. Nel 1763 una frase del genere mi fa impressione, perché noi non ci facciamo caso, ma qui il focus è lo strumento vocale, è l'espressione della sonorità intrinseca dell'attore, che però non è dissociabile dalla parte co-costituente dell'evento spettacolare, che è chi ascolta e chi vede, diremmo. E allora Bettini, Francis Bacon, Galli di Bibbiena, che cosa fanno? Fanno questo, quello che noi facciamo oggi. Queste sono foto mie, il Palazzo Ducale, eravamo lì con i falchetti del teatro universitario, avevamo da fare questa performance, era il giorno della memoria di 2 anni fa, e senza queste cose qua, e ce l'abbiamo anche là, il mixerino e i microfoni. Palazzo Ducale poi è un ambiente in cui sentire qualcuno che parla senza microfono è veramente impossibile, perché la sua fattezza è assolutamente, come dire, dissociata da qualsivoglia concetto di equilibrio rispetto al suono. E dunque anche questo è da considerare costrutto vocale, perché è atto ad un unico obiettivo, ossia il disvelamento dell'essenza sonora che ognuno di noi contiene in sé. Per arrivare a questo, però, e a tutta una serie di connessioni, perché ci sono delle specifici basi scientifiche che ci spiegano perché magari qualcuno, quando poi prende un microfono, inizia ad avere una sorta di difficoltà. Questo fenomeno lo potremmo spiegare con una piccola metafora, è la stessa sensazione di micro disagio che noi proviamo quando mandiamo un vocale e poi ci riascoltiamo. Cioè, che voce c'ho? È quasi un meme, no? Ci fa sorridere, però se noi andiamo oltre il sorriso e indaghiamo questo disagio, ci rendiamo conto che probabilmente uno degli ambiti necessariamente indagabili è esattamente questo, ossia quanto noi siamo coscienti realmente di quello che noi produciamo. La mia voce, adesso io la ascolto come voi, perché la ascolto attraverso dei filtri. Ma quando io parlo senza filtri ed esprimo una vocalità e ascolto la mia voce, io non la sento come la sentite voi. E non posso sentirla come la sentite voi, perché la mia voce ed io siamo la stessa cassa di risonanza. E quindi capite quanti sono i nessi che ci portano a navigare questo ambito straordinariamente affascinante. Insomma, io ci credo, sono entusiasta, perché è qualcosa in cui credo realmente, ossia una buona padronanza e conoscenza del nostro strumento vocale è una buona padronanza e conoscenza di noi stessi. È la stessa cosa, siamo noi. E questo naturalmente è relativizzato a tutto l'ambito tecnico e tecnologico, no? Quando poi parliamo invece di costrutto reale, qual è il costrutto reale della voce? Lo chiamiamo linguaggio parlato, no? Allora, in seno a questo ambito, il primo studio che andiamo a fare generalmente è quello che utilizza la tangente della linguistica. Questo è Roman Jakobson, che è stato un linguista, che a un certo punto dice: guardate che intanto il linguaggio che cos'è? Codifichiamolo. E lui codifica queste prime 6 tappe, no? Che poi rendono il linguaggio cosa sensata, no? Concedetemi il termine mettendolo tra virgolette. E dice: il primo è appunto il parlante, ossia colui che produce l'atto linguistico, e naturalmente la controparte co-costituente, ossia il secondo elemento, è necessariamente l'ascoltatore. Ma ci sono altri 4 fattori fondamentali che devono sussistere e dei quali, se prendiamo coscienza, la nostra comunicazione, e tanti colleghi dopo certamente ne parleranno più e meglio di me, la nostra comunicazione assume quella connotazione che oggi tanto tira, ossia diventa efficace. Quali sono questi ulteriori quattro elementi? Intanto il messaggio, ossia di che cosa ci stiamo occupando verbalmente. E poi il contesto anche psichico, emotivo, vedremo, assumerà una connotazione importantissima. E il contatto tra i due, quando parliamo di contatto parliamo anche di prossemica fisica, eh? La mia comunicazione cambia anche in funzione di qual è l'altezza dei miei occhi quando ti parlo, o della direzione nel momento in cui ti parlo, o di come muovo le mani, semplicemente. Ripeto che non entro nel dettaglio perché mi compete molto meno e se ne parlerà bene e meglio dopo di me. Dunque, tutto questo, ancora una volta, è l'acqua tiepida. Perché Corace, già nel V secolo avanti Cristo, ci racconta del più che ben dire, ossia nasce in Grecia questa urgenza, questa necessità, che non è, anzi, che è differente da quella del parlare, e che è quella del ben parlare. Domenico Silvestri, un linguista, peraltro mio professore negli anni 90, ha scritto questo testo che si intitola La forbice e il ventaglio, che è un mero testo di glottologia. Lui però anticipa con questa importantissima introduzione. E vedete, ci racconta come già per i greci, quella che poi nella romanità diventerà l'ars retorica, cioè l'arte della retorica, e chi si occupa di giurisprudenza lo sa bene, al laboratorio teatrale del Falcone tante volte arrivano dottorandi o studenti, io ho tanti studenti anche di giurisprudenza che arrivano, che dice: noi dobbiamo fare il corso di ortoepia, di dizione, perché per la mia professione è sostanziale, no? Avere una espressione ortoepica corretta. E vedete, già nella grecità, questa ovviamente è una suddivisione di codici relativi all'espressione retorico-teatrale, ma la terza, la elocutio latina, era appunto la parte che si occupava di gestire il perfetto ben dire. Quintiliano lo chiamava il movere. Quintiliano, ancora una volta parlando della retorica, identifica tre scopi principali. Dice: ma perché noi dobbiamo parlare in pubblico? Quali sono i fini? I fini erano tre, ed erano l'insegnamento, il docere, dilettare e il muovere, ossia il nostro e trattino mozionarci, la commozione. Da qualche parte ce lo ricordiamo tutti quanti, la prima volta che qualcuno ci ha detto: io ti amo. E quell'io ti amo non è soltanto un'espressione sonora, è un'espressione che arriva in un contesto psichico talmente pregnante che noi non possiamo non rammentarla con una commozione che si riproduce volta per volta. Io non ho più mio padre, non me la ricordo la voce di mio padre, mi ricordo dei momenti della sua voce, e guarda caso i momenti che ricordo sono esattamente quelli che mi muovono nella misura romana di cui ci parlava quintiliano. E quindi tutto questo, se lo andiamo a riconnettere con quelle che possono essere le possibilità che oggi la voce ci offre, ritornando anche nell'ambito strettamente teatrale e codificato, la voce amplificata, ci sono tantissimi artisti oggi nel teatro contemporaneo utilizzano l'arte della voce unitamente alla tecnologia per creare dei paesaggi sonori che ci mettono in connessione con delle realtà che altrimenti non potremmo fruire, non potremmo vivere. Se io entro in un teatro, c'è buio, e a un certo punto in questo buio parte una traccia sonora e io ascolto una voce. Qui ancora noi torniamo alla physis greca, abbiamo rotto la physis. Per la physis greca non esiste sentire una voce e non vedere la sua sorgente. La tecnologia oggi ce lo fa fare, quindi noi rivivifichiamo una istanza che, come abbiamo visto già dal 500, dal 600, della quale si inizia a comprendere l'importanza. E vedete, quello che vi dicevo all'inizio, qui siamo ancora indietro, Gregorio di Nissa, 379 d.C., Gregorio di Nissa dice, guardate che gli animali mangiano con la bocca, noi che invece abbiamo le mani, forse la funzione della bocca la possiamo elevare anche ad altro, e non dissocia la funzione espressiva dalla funzione dell'ascolto. L'orecchio è un microfono e il timpano è una membrana, esattamente come una membrana c'è qua dentro, che si muove, vibra, muove qualcosa, ai tempi di Edison magneticamente succedeva un fatto, questo fatto si trasformava in elettricità, l'elettricità veniva codificata e mandata ad una bocca. Queste due casse sono due bocche che restituiscono il cosiddetto segnale commutato. Ma questo non serve a niente se dall'altro lato non c'è qualcuno che tecnologicamente possiede lo stesso meccanismo. Quindi un orecchio umano che recupera il suono e poi a un certo punto di questo percorso succede una magia, succede un fatto chimico, la chimica neurale, che trasforma quel suono in un fatto cognitivo, che ci piace, che non ci piace, e che quindi valorizza il messaggio tutto. E allora in conclusione questa eterna lotta di vox e di verbum, no? Vox intesa nella misura greca della fonè, se vi dico Carmelo Bene ci iniziamo a capire, no? Quindi espressione, una fonesi che non è funzionale ad un messaggio preciso, questo verbum in principio era il verbo. Io ti do la mia parola. Oppure che ne so ancora. Però secondo me con la persona là c'è qualcosa da dire, no? Sono tutte espressioni che noi pronunziamo andando a voler identificare determinati concetti di assenso, ma che però hanno tutte in sé la voce del verbo, ma la voce del verbo mangiare. Tutto torna in connessione al concetto della voce, le emozioni, la comunicazione, l'ascolto, le dinamiche ortoepiche, dizione, fonazione, quindi ci riportano ad avvalorare la capacità di trasmettere dei messaggi, a controllare la nostra organicità, che è poi di fatto un fatto super tecnologico, perché sono tutte dinamiche che noi possiamo conoscere, imparare a usare, e che ci restituiscono tutte insieme il medesimo concetto di meraviglia. E se scendiamo a patti con la meraviglia, accettando di essere in qualche misura all'interno di questo vortice emozionale, noi ne diventiamo padroni e la nostra capacità di comunicazione cambia. Valentini diceva: il teatro è un inganno e il più saggio è chi si lascia ingannare. E io vi ringrazio dell'ascolto.